grazie delle parole di introduzione e della vostra accoglienza. Avete anche fatto venire il sole oggi per accogliermi, che ho trovato una bellissima giornata qui questo pomeriggio. Prima di parlare dell'argomento di stasera, forse dico una parola di presentazione, perché avrei capito, sentendo il mio nome, che non sono italiano. Ascoltandomi adesso siete sicuri? Allora, forse direi una parola su di me. Io vengo dagli Stati Uniti, vengo da Philadelphia, lì che ho fatto, in America ho fatto i miei studi universitari di sociologia, di psicologia, in quel momento lì, e poi dopo che ho finito gli studi sono venuto in Europa per un viaggio, per un giro, e avevo già sentito parlare di questo villaggio in Francia che si chiama Thésée, e che c'era una comunità ecumenica e monastica, e pensavo, se vengo in Europa voglio fare altra cosa che solo vedere i musei e le chiese di pietra. Ero interessato a incontrare altre persone, a scoprire il volto vivente della Chiesa. Quindi qualcuno in Germania mi ha spiegato come si fa per andare a Thésée, e sono arrivato un giorno dell'inverno di 72. È stata una bellissima esperienza, una bellissima settimana, non tanto di incontro, soprattutto di silenzio, perché c'era poca gente in quel periodo dell'anno. E sono partito con un'idea che era di tornare. Sono tornato a Pasqua di quell'anno, dell'anno prossimo, dell'anno dopo. Ho trovato, 7-8 mila giovani sulla collina di Thésée, quindi era un altro aspetto della vita. E poi ho cominciato a conoscere meglio la comunità, sono tornato in America, ma già con un'idea che forse Dio mi chiamava a questa vita, ma c'erano anche tanti dubbi, tante domande dentro di me. Poi sono ritornato in Europa, a Thésée, un po' più di un anno dopo, è lì che ho capito che questa era la mia strada. Quindi ormai sono a Thésée da 28 anni, soprattutto in Francia, anche se per un po' facevo parte di una comunità, una piccola comunità di fratelli che vivevamo a New York, a Manhattan, per diversi anni. E a Thésée faccio, tra l'altro, i momenti di riflessione bibliche con i giovani che vengono. Quindi lavoro molto con l'accoglienza dei giovani, come molti di noi, e soprattutto per le introduzioni bibliche e la riflessione con loro. Il tema che mi è stato proposto per aprire questa serie di incontri è contemplazione e vita nell'esperienza di un monaco. Forse la prima parola da approfondire un po' è l'ultimo del titolo, un monaco, perché non di rado la gente ci chiede: siete monaci? Cosa siete in fondo? No? Siete monaci? Ammetto che non so mai, io dico in genere sì, ma non so esattamente come rispondere a questo, perché voglio capire un po' cosa mettono su questa parola di monaco, cosa immagina la gente quando pensa a un monaco. Probabilmente molti di voi, se vi fate questa domanda, che cos'è un monaco, avete l'idea di, magari direi io, un'immagine un po' romantica, cioè qualcuno che ha scelto di vivere in un posto lontano dal mondo, un posto tranquillo, bello, dove non è disturbato dai problemi del quotidiano, della società, per dedicarsi alla preghiera, alla vita interiore, all'incontro con Dio, per vivere una vita molto organizzata, molto tranquilla, e così una vita magari molto diversa dalla vita di cui molti di voi vivete. Ovviamente c'è una piccola parte di verità in questa immagine, ma direi forse c'è anche una parte di nostalgia, quando noi immaginiamo i monaci così, ciò che si esprime forse è la nostalgia dentro di noi per una vita più semplice, una vita più concentrata sull'essenziale. Parlando con tante persone che vengono da noi, vedo che c'è molto forte oggi questo sogno, questa nostalgia, questo desiderio di poter fermarsi di più, di poter riflettere, di poter pregare, di poter vivere un po' più nel silenzio, fuori da tutto il movimento della vita odierna. Quindi forse questa immagine di un monaco esprime non soltanto un po' qualcosa sui monaci, ma forse di più qualcosa sugli altri, che esprimono così questa proiezione di una nostalgia. Ma si potrebbe anche prendere l'aspetto, vedere la stessa cosa in una chiave più negativa. C'è chi pensa che i monaci sono gente completamente fuori dal mondo di oggi. Forse la vita è bella, ma non ha niente a che vedere con il nostro mondo, i nostri problemi, e quasi si potrebbe pensare una fuga, di fuggire i problemi del mondo per vivere nella tranquillità, no? Qui si vede un po', diciamo, un aspetto, la stessa cosa, ma visto in un aspetto chiave piuttosto negativo, no? Il monaco è colui che non ha niente a dire a me, perché vive una vita completamente staccato dal mondo, dei veri problemi. Questo tipo di critica si è magari sempre fatto, e anche lì forse possiamo utilizzare questo per fare il nostro esame di coscienza, c'è magari una parte di verità in questo senso. No, penso che noi tutti dobbiamo chiederci se la nostra fede, cioè il nostro modo di vita ci taglia dai veri problemi del mondo, ci fa meno presenti ai bisogni degli esseri umani del nostro tempo. Ma io penso che, almeno per quanto ci riguarda a Tesei, chi conosce un po' la comunità sa che né l'uno né l'altro di queste cose non corrisponde molto alla vita monastica che noi cerchiamo di vivere. Prima, perché non è un posto, sì, in un certo senso è un posto tranquillo fuori dal mondo, perché Tesei è un paesino della Borgogna in Francia che conta meno di 100 abitanti, se non contiamo i fratelli c'è, non so, forse 60-70 abitanti in questo paesino, e poi nelle colline della Borgogna, non lontano dalla piccola città di Cluny, che anche per il monachesimo è molto importante. Luogo, sì, bello, in un certo senso tranquillo, solo che da tanti anni vengono tantissime persone, soprattutto giovani tra 17 e 30 anni, per vivere una settimana di incontri con noi. In estate, se venite a Tesei, vedrete forse 4, 5, 6 mila giovani di più di 60 paesi diversi, diverse chiese, diverse esperienze, che vivono per una settimana questa esperienza di comunità e di preghiera. Quindi non è in questo senso fuori dal mondo, è quasi, si potrebbe dire, un microcosmo del mondo intero, con tutta questa diversità. E siccome c'è per la maggior parte dei giovani, dei ragazzi, potete capire anche che non è sempre molto tranquillo. C'è un clima di preghiera e di silenzio, ma c'è anche questa presenza delle persone giovani che fa che non è questa immagine che si può avere di un luogo fuori mondo. Però anche per questo non credo che noi siamo fuori dal mondo del nostro tempo, perché c'è tutti questi visitatori che vengono da noi e che portano i loro problemi, che parlano della loro situazione. Per esempio, in una settimana, mi ricordo anni fa, durante la guerra nell'ex Jugoslavia, avevamo a Tesei giovani serbi, giovani croati, giovani sloveni, eccetera. Quindi lì si vive anche questa tensione, anche dentro gli incontri che facciamo. E poi c'è da dire che una parte della nostra comunità, quasi già dall'inizio, vive in un in piccoli gruppi in diverse parti del mondo, soprattutto tra i più poveri. Abbiamo oggi dei fratelli in piccole comunità, noi li chiamiamo fraternità, in Brasile, nel nord-est del Brasile, in Bangladesh, in Corea e nel Senegal, a Dakar. Sono gruppi di 4, 5, 6 fratelli che vivono una presenza di preghiera, di accoglienza, di lavoro in un ambiente povero, cercando di avere rapporti con la gente. Quindi cerchiamo comunque di essere presenti come comunità nella situazione di oggi, con i problemi di oggi. Una realtà di cui molti parlano oggi è l'aspetto del rapporto tra le diverse religioni del mondo. Oggi di questi gruppi di cui ho parlato, due almeno, nel Bangladesh e nel Senegal, vivono in ambienti musulmani, quindi la loro vita è una condivisione con questa gente povera, ma di maggioranza musulmana. Quindi questo aspetto del dialogo, del contatto con persone di altre religioni, cerchiamo di vivere anche questo sulle nostre pelle, attraverso la nostra vita. Quindi non c'è una realtà, una volontà di separarci dalle difficoltà del nostro mondo. Ecco, continua con questa idea di un monaco. Che cos'è un monaco? E forse è importante ricordare chi erano i primi monaci, in questo senso. I primi cristiani che si chiamano monaci erano quelli che, quando appena che la religione cristiana è diventata la religione dello Stato, è stato accettato dopo il periodo delle persecuzioni, la società, almeno teoricamente, si convertiva alla fede cristiana, c'erano delle persone, degli uomini e delle donne che avevano la voglia comunque di continuare a vivere il Vangelo nella sua radicalità, nel suo radicalismo, e trovavano che questo per loro avevano bisogno di una rottura, un partire di una società che era troppo, vivevano troppo ciò che si chiama in francese installé, cioè troppo comodo, troppo tranquillo, troppo facile, cioè era difficile scoprire questo radicalismo del Vangelo nel mondo di tutti i giorni, e quindi hanno capito che per cercare Dio pienamente occorreva un partire, e loro sono partiti nel deserto. Questi erano in Egitto e si chiamano i padri e le madri del deserto, perché lasciavano la società per una vita molto più difficile anche fisicamente, prima da soli, poi facendo piccole comunità spontanee attorno a un padre spirituale, per cercare a vivere pienamente il Vangelo. Anche lì il partire, la rottura non era il fine in sé, era per poter prendere le parole di Gesù sul serio, era prendere il Vangelo proprio alla lettera. E quindi forse la prima cosa da dire, che fa parte di questa realtà, esperienza di un monaco, è che è qualcuno che sente il bisogno di una rottura, un partire da una società che è troppo facile, è portato a vivere dei compromessi con la vita com'è, e non di mirare sempre di più l'essenziale della fede. Comunque è una domanda aperta, e ne parlerò un po' dopo, se questo definisce solo il monaco o non deve definire anche tutti i cristiani. Comunque, prima di continuare così, voglio dire, io ho detto poco fa che quando mi chiedono se sono un monaco ho sempre un momento di imbarazzo, non so bene come rispondere, perché a Tesei noi preferiamo chiamarci fratelli, frère in francese, un fratello, perché se io devo definire me stesso, direi voglio essere un fratello di una comunità. Perché per noi, l'essenziale è un'esperienza di una vita comune, di una vita di condivisione radicale a causa di Cristo e del Vangelo. cioè nel senso che l'essenziale è di entrare in questo grande famiglia. Adesso a Tese siamo in tutto più di 100 fratelli, non tutti a Tese, con tutti questi gruppi, comunque è una, di un 25 paesi diversi dentro la comunità, quindi chi entra nella comunità accetta, desidera, fa parte di una grande famiglia di multinazionale e anche ecumenica, cioè fratelli di diverse tradizioni cristiane. Perché? Perché crediamo che l'essenziale del Vangelo è essere, fa parte della grande famiglia di Dio, che l'essenziale del Vangelo, ci sono varie modi per avvicinare questo essenziale, ma forse uno molto importante nei nostri giorni è la parola comunione. Il Vangelo ci parla di una comunione con Dio, un Dio che ha accettato di entrare nella storia umana per chiamarci a un rapporto con Lui, una condivisione di vita che si chiama comunione, ma che il Vangelo ti dice anche che questa comunione con Dio implica una comunione tra gli esseri umani. Cioè non si può, San Giovanni ci dice nella sua prima lettera, non possiamo dire amiamo Dio, che non vediamo, nessuno ha mai visto, se non amiamo i fratelli e le sorelle che vediamo ogni giorno. Quindi l'amore tra i discepoli di Cristo diventa il segno della verità del nostro amore di Dio, o se vogliamo tradurre questo in termini di comunione, è la comunità tra di noi che esprime questa comunione col Dio invisibile. Se siamo tutti figli del Padre Eterno, siamo chiamati a essere la sua famiglia, questa famiglia universale, questa famiglia che è aperta a tutti, a tutta l'umanità. Quindi una comunità come la nostra vuole essere un piccolo segno di questa famiglia universale di Dio. Questo penso è stato l'intuizione di base del nostro fondatore Frère Roger, che è venuto al villaggio di Tese a 1940. La causa precisa di venire lì è stata la Seconda Guerra Mondiale che ha scoppiato, e lui, essendo in Svizzera, voleva andare a stare con la gente che soffriva, quindi ha lasciato la Svizzera per venire in Francia e ha trovato questo villaggio mezzo abbandonato vicino a Cluny e ha deciso di fermarsi lì. Quindi poi ha cominciato a accogliere dei profughi, dei rifugiati, soprattutto degli ebrei che cercavano un asilo, a aiutarli a passare in Svizzera. Questo era il perché preciso della partenza. Ma il motivo più, direi, più profondo, più generale, è stata tutta una riflessione che Frère Roger faceva da studente di teologia in Svizzera su come trasmettere il Vangelo, praticamente. E la sua intuizione è stata che ormai in Europa almeno quasi tutti hanno sentito parlare di Gesù Cristo, hanno sentito parlare della fede, della Chiesa, del messaggio del Vangelo, eppure questo non cambiava i cuori come si potrebbe aspettare. Perché lui pensava ci vuole segni concreti. La parola è importante, è essenziale, ma se non ci sono segni veri, allora la parola rimane vuota. E per lui, pensando quale potrebbe essere un segno così, lui ha pensato a una comunità di persone, di uomini che condivideva tutto spiritualmente e materialmente, pregava insieme, lavorava insieme, viveva insieme e accoglieva gli altri a condividere questa esperienza. Quindi ha riscoperto la vecchia tradizione monastica, la vecchia tradizione della vita comune nella Chiesa. Questo era molto un po' sorprendente, perché lui era di confessione riformata, protestante riformato, dove non c'era una tradizione di questo tipo di comunità. Quindi ha riscoperto ciò che nella Chiesa cattolica, come nella Chiesa ortodossa, esisteva sempre, queste comunità che erano come segno di questa famiglia universale di Dio. Quindi l'idea di Frère Roger era di cominciare con altro un'esperienza di comunità per Cristo e per il Vangelo, che sarebbe un segno concreto nel piccolo microcosmo di questa grande famiglia di Dio alla quale tutti sono chiamati, e che è in un altro senso la Chiesa come luogo di comunione, luogo di accoglienza per tutti. Quindi voleva vivere questo molto concretamente in un piccolo, no? All'inizio con tre altri giovani che lui ha trovato alla fine della guerra, e poi hanno dovuto scappare, poi sono tornati a Tese dopo la guerra, e poi altri che venivano, è stato il nucleo della comunità di Tese. Poi, volendo inserire questo segno di comunità nel contesto della realtà della società della Chiesa di quel tempo, c'era il fatto della guerra, come ho detto, quindi questo lavoro di accoglienza e di cercare essere un segno di pace in un mondo diviso prima della guerra, poi dopo la guerra con i prigionieri di guerra, eccetera, che quindi i fratelli hanno lavorato, ma anche nel contesto della divisione dei cristiani, perché tutto ciò che ho detto, se questo è la realtà della fede, cioè che l'essenziale si tratta di una comunione con Dio che si concretizza in una comunione universale tra gli uomini, c'è da dire che la Chiesa che conosciamo è divisa, non rispecchia, non vive questo segno pienamente. Quindi Frère Roger pensava molto a questo e voleva che questo segno della comunità sia ecumenica, cioè sia un segno di unità tra tutti quelli che portano il nome di cristiano. I primi fratelli erano tutti d'origine protestante, anzi riformato, perché venivano dalla Svizzera, poi dalla Francia, poi dopo sono venuti altri protestanti, luterani della Germania, eccetera, poco dopo dall'Inghilterra, dagli anglicani, e poi un grosso passo alla fine del Concilio Vaticano II è stata la possibilità, con un nuovo clima, possibilità di avere fratelli anche cattolici nella comunità. Oggi siamo una comunità ecumenica di fratelli cattolici e protestanti di diverse tradizioni. Non ci sono fratelli ortodossi, ma abbiamo da molti anni avuto i rapporti con degli ortodossi, e adesso nella nuova situazione dell'Europa vengono tanti giovani preti, vescovi ortodossi, quindi c'è la speranza anche di poter vivere qualcosa di più con loro. Quindi l'idea è di vivere nel piccolo un segno di unità tra i cristiani, perché questo diventa un segno di unità e di pace per il mondo. Tese non è una nuova chiesa, non chiediamo ai fratelli o alle persone che vengono di uscire dalla propria realtà ecclesiale, ma di vedere la loro appartenenza ecclesiale nel contesto di un'appartenenza più grande in questa chiesa che è una nel cuore di Dio. Infatti quando il Santo Padre Giovanni Paolo II è stato a Tese nel 1986, ha detto nel suo discorso ai fratelli, cioè espresso bene la nostra vocazione di non chiedere a nessuno di rinnegare la propria appartenenza ecclesiale, ma di sempre essere un segno dell'universalità della Chiesa come è nella mente di Dio, come è in Dio. Quindi di vivere questa tensione tra le divisioni che ci sono e questa tesa di un'unità tra tutti i cristiani. E anche per noi è molto importante che questa unità non sia un fine in sé, ma, come ho già detto, una testimonianza per il mondo dell'essenziale del Vangelo, che è questa famiglia universale, famiglia aperta a tutti. Adesso ho parlato di due cose, parlando un po' dell'esperienza prima di un monaco, questa esperienza di rottura, di partire, e poi ho detto che io preferisco chiamarmi fratello, per dire l'esperienza piuttosto di una condivisione, di far parte di una famiglia, di vivere una comunione con tutti. Potrebbe sembrare due realtà opposte o staccate o diverse. In un certo senso è vero, solo che penso che lì tocchiamo qualcosa di molto molto essenziale nella Bibbia e nel Vangelo, e questi due aspetti: partire, rompere con una certa società e vivere una comunione universale, infatti non sono esclusivi, non sono opposti, ma fanno parte di un stesso movimento. Siccome io nella mia vita parlo molto della scrittura, penso che il modo migliore di capire quest'unità tra questi due aspetti è di pensare a un testo molto fondamentale all'inizio della Bibbia, capitolo 12 del libro della Genesi. Si potrebbe dire è già l'inizio, è proprio l'inizio della storia di salvezza, perché i primi 11 capitoli parlano della creazione del mondo, della preistoria del popolo di Dio, mentre col capitolo 12 entriamo nel concreto, perché Dio parla a un uomo, si tratta di Abramo. E lì, capitolo 12, abbiamo la vocazione di Abramo, e in queste prime parole di Dio ad Abramo credo che abbiamo il nucleo, in luce, tutto l'essenziale della fede. E lì vediamo questi due aspetti. Il Signore dice ad Abramo: lascia la tua famiglia, il tuo padre, il tuo paese, per il paese che io ti farò vedere. Quindi prima si parla di una rottura, di un lasciare, di un partire, di non più vivere come tutti quanti, di fare un passo, una scelta radicale di partire. Poi continua: farò di te un gran popolo, ti benedirò, e continua alla fine: attraverso di te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Quindi questo partire è un aspetto. L'altro aspetto è per entrare nella grande benedizione di Dio. Benedire significa dare la vita. Dio vuole dare una vita più profonda, più piena, e questa vita è per tutte le famiglie della terra. Quindi lì, in quel testo che mette tutto in movimento nella storia biblica, vediamo di una parte una necessaria rottura, dall'altra parte per poter vivere qualcosa con e per tutta la famiglia umana. Quindi ciò che si lascia dietro è un mondo segnato dalla divisione, dai particolarismi, e per entrare con Dio in un'altra avventura, l'avventura della fede che crea una comunione universale. Allora, questa partenza non, per Abramo è stata una cosa geografica, lui ha lasciato una terra per un'altra terra, ma e poi anche nel Nuovo Testamento vediamo i primi discepoli che lasciano casa, famiglia e lavoro per camminare con Gesù verso la pienezza della vita. Ma direi che l'essenziale non è una partenza, un partire geografico. Essenziale non è necessariamente lasciare il paese nella maniera letterale, alcuni lo fanno, io l'ho fatto, alcuni lo fanno, ma penso che questa chiamata è una chiamata per noi tutti, e qui torno alla mia, ciò che ho cominciato un po' prima. Forse si può definire, se si può definire un monaco come un uomo o una donna che compia un atto di rottura con un mondo inautentico, con un mondo che non soddisfa, perché non risponde al desiderio pieno dell'umanità, dell'essere umano. Quindi sente questa esigenza interiore di lasciare dietro di sé una certa realtà per trovare Dio, e per trovare con Dio tutti gli altri. Questo si può definire la vita del monaco, ma questo secondo me deve definire anche ciò che vive ogni uomo e ogni donna di fede, no? Perché la parola di Dio ad Abramo, la parola di Cristo ai discepoli non è soltanto per alcuni, è un invito per chi vuole entrare in questa grande promessa della fede. Quindi qual è la differenza? Forse si può dire che il monaco cerca di vivere visibilmente, esplicitamente, ciò che ogni persona di fede deve vivere nella sua realtà, nella sua maniera, forse di una maniera più nascosta, più discreta, ma esprime questo essenziale della fede di maniera visibile, perché abbiamo tutto bisogno di avere dei segni visibili, siamo fatti così. E quindi è bello che nella Chiesa ci sono dei segni, nell'introduzione ho parlato di segni di speranza, no? Che è il bisogno della speranza, ma forse è bello avere queste comunità che siano dei segni visibili di ciò che ogni credente vive alla sua maniera. Io dico tante volte ai giovani che vengono lì che ciò che noi cerchiamo di vivere, io penso che molti di voi anche desiderate vivere, solo che voi lo vivete in una situazione più nascosta, quindi diventa più difficile qualche volta discernere qual è questa vita che chiamiamo la fede. E allora, venendo in un posto come Tesei per qualche giorno, si vede molto chiaramente, perché non c'è niente altro, non siamo tra di noi, possiamo fermarci 3 volte al giorno per pregare, possiamo riflettere sulla parola di Dio, possiamo lavorare insieme come una comunità, possiamo scambiare, eccetera. Quindi vivendo questo si vede l'essenziale che ognuno deve poi portare nel quotidiano. A Tesei si è sempre messo l'accento sull'importanza per chi viene per fare l'esperienza di tornare nella propria realtà e mettere in pratica ciò che si è capito, ciò che si è scoperto. Per questo Tesei non ha mai voluto fare un movimento. Non vogliamo creare il movimento di Tesei, perché sarebbe un'altra maniera di separarci nella maniera negativa. Ma se chiamiamo le persone a venire da noi per scoprire qualcosa, per poi riportare nella parrocchia, nel gruppo, nel lavoro, negli studi, eccetera. Quindi un luogo così può essere un segno visibile di ciò che ogni cristiano vive alla sua maniera, la rottura in vista di una pienezza di vita con Dio e con gli altri, un'esperienza di comunione con Dio e di comunità con gli altri. Nella regola che lui ha scritto all'inizio, dopo i primi anni della vita comune, Frerosier ha trovato un'espressione che mi pare, dice questo molto bene, cioè lui parlava della comunità come una parabola di comunione, una parabola di comunione. Trovo molto bella questa espressione, perché sappiamo che Gesù, cercando di far capire il suo messaggio, spesso ha raccontato delle parabole, cioè ha preso una cosa concreta della vita di tutti i giorni per fare riflettere le persone sul mistero del regno di Dio. Quindi se noi vogliamo vivere una parabola di comunione, vuol dire che vuole essere una cosa concreta, incarnata, che permette di riflettere, di capire meglio che cos'è questo messaggio della fede, della comunione. Quindi non si tratta di un modello da imitare, sappiamo bene che non è possibile neanche, sarebbe neanche bene per tutti di vivere come noi facciamo a Tesei, ma che si può scoprire qualcosa lì che ci fa capire meglio in che consiste questa vita di fede, come una piccola parabola, per poi ricreare qualcosa nella propria realtà. Quindi forse il ruolo, tra l'altro, di queste comunità monastiche e religiose è di essere come dei parabole viventi che ci permettono di capire qualcosa della fede non attraverso la parola, ma attraverso un'esperienza vissuta. E raggiungiamo qui il tema di questa serie di incontri, l'esperienza, cioè penso che l'esperienza di fede e la vita monastica va molto bene insieme. I monaci normalmente non mettono l'accento sulla predica, sulla parola, anche se lo fanno qualche volta, attese che facciamo ogni giorno momenti di riflessioni bibliche, ma speriamo che la nostra vita che trasmette qualcosa, che parla, e questa è l'esperienza che abbiamo, che molti giovani alla fine della settimana sono toccati non sempre dalle parole, qualche volta sì, ma molto di più da una certa esperienza. Dunque speriamo che la nostra vita aiuta a riflettere sulla che cos'è questo messaggio cristiano, che cos'è la vita di fede. Voglio magari concludere con qual è questa cosa che noi possiamo aiutare a riflettere, perché quando spesso verso la fine della settimana a Tese chiediamo ai giovani, alle persone, che cosa vi ha colpito in questi giorni. È interessante ascoltarli, sapere che cosa hanno trovato, quasi come delle domande per la loro vita, e che sono domande rivolte a noi tutti. Quindi voglio dire solo due o tre di queste cose. Prima, la parola che viene molto molto spesso è la parola semplicità di vita, o in Italia avete una bella parola che non credo esiste nelle altre lingue, essenzialità, cioè, che vuol dire un po' la stessa cosa ma di una maniera forse più positiva, l'essenzialità, la semplicità. Cioè a Tese non parliamo della povertà, si sa che nei voti tradizionali si parla di povertà, castità e obbedienza. Noi non parliamo molto di povertà, è una parola forse un po' ambigua oggi, non si tratta di vivere nella miseria, eccetera, ma noi a Tese si sente molto questa semplicità di vita, nel senso dell'accento messo sull'essenziale. E penso che questo è un tema molto molto importante, non soltanto a Tese, ma per tutti oggi che viviamo in questa società di consumismo che tende di essere proprio di prendere sempre più spazio. Lo sappiamo tutti, se guardiamo un po' indietro, 5 anni, 10 anni, vediamo che la vita diventa sempre più piena di cose, che nuove cose che ci promettono la felicità, quasi il paradiso sulla terra, e hanno senz'altro i loro aspetti positivi. Non si tratta di essere contro il progresso, ma c'è anche l'abuso, c'è anche la possibilità di uscire fuori dall'essenziale in una vita troppo piena di cose secondarie, soprattutto nei nostri paesi di benessere. Quindi penso che una vita di semplicità, come è la vita monastica, può essere a tutti di riflettere su che cos'è l'essenziale della nostra vita e come semplificare. È possibile trovare l'essenziale e mettere le altre cose al secondo piano. Quindi una cosa molto importante è la semplicità, l'essenzialità. Una seconda cosa è ci aiuta un'esperienza di vita monastica, può aiutare tutti di riflettere sulle priorità, è molto legata a questa prima domanda. Qual è l'essenziale, qual è il più importante, che cosa sta al centro della mia vita? La nostra risposta a Tese è la preghiera. Noi non ci definiamo, ancora qui si tratta di, forse una, qui si parla di contemplazione, noi non ci definiamo come una comunità contemplativa, ma perché non vogliamo separare la solidarietà con le persone, la vita con i problemi di oggi e la vita di preghiera e di contemplazione, ma è vero che la preghiera è proprio al centro della vita di Tese. A Tese 3 volte al giorno, mattino, mezzogiorno e sera, le campane suonano, tutto si ferma e andiamo in chiesa per questa preghiera che è molto nella tradizione monastica, perché è una preghiera cantata, una preghiera biblica. Quasi tutte le cose che cantiamo fanno parte dei salmi o altri testi biblici. È una preghiera molto contemplativa, nel senso che ci mette l'accento sul silenzio interiore, su scoprire Dio presente nel nostro cuore. Nel bel mezzo della nostra preghiera a Tese c'è un lungo periodo di silenzio, e chi conosce un po' i canti di Tese sa che sono fatti di poche parole che si ripete all'infinito. Quindi è un altro modo per alcuni di pregare, che mette l'accento su questo esperienza interiore. Non si tratta tanto di, sì, c'è la lettura biblica, ma molto essenziale, qualche parola, questi canti ripetitivi, un lungo momento di silenzio per l'intercessione, per non dimenticare i problemi del mondo, ma tutto per centrarsi su questa preghiera contemplativa, accessibile, biblica, no? E facendo questo 3 volte al giorno esprimiamo che l'essenziale è questo, questa ricerca di una comunione con Dio, e tutto il resto si gira attorno a questo. Per molti giovani che magari non vanno neanche in chiesa una volta alla settimana, essere obbligati a venire 3 volte al giorno alla preghiera è già una cosa interessante. Molto interessante sentire i giovani al lunedì, sembra impossibile andare 3 volte al giorno in chiesa, poi il momento di silenzio che normalmente è 6-7 minuti, sembra lunghissimi, poi il sabato loro dicono perché il silenzio è così breve, come se abbiamo cambiato sempre 6-7 minuti, ma dopo una settimana ha cambiato il modo di viverlo, e poi non è raro che dicono ma mi mancherà questa preghiera regolare, è una cosa che bisogna sperimentare e così si può capire. Quindi la domanda è che cosa è l'essenziale. E poi l'ultima cosa che voglio dire su, come interrogazione, che la vita monastica può aiutarci, è l'esperienza dell'unità nella diversità. Sappiamo che l'unità cristiana è diversa di tante altre forme di unità perché non abolisce le differenze, non si tratta di essere tutti uguali, non si tratta di un'uniformità, ma si tratta di utilizzare i doni di ognuno per creare una realtà più grande, come San Paolo esprime in questa famosa immagine del corpo e i membri del corpo. Quindi in una comunità si cerca di valorizzare i doni di ognuno, ma non ognuno per conto suo, non nell'egoismo, ma nella comunità. E questo con i giovani che vengono cerchiamo di fare la stessa cosa. Non c'è uno che viene solo per consumare un'esperienza, per ricevere gli altri che danno, ma chiediamo a tutti di prendere un po' di responsabilità per far funzionare l'incontro. Quindi fanno l'esperienza, più o meno, di una diversità che non distrugge l'unità, ma che è possibile all'interno di un'unità più grande. E magari questo è molto molto necessario nel nostro mondo di oggi, dove andiamo di una parte verso una diversità senza unità, quindi competizione, oppure rigettare gli altri che sono diversi da noi, oppure un tentativo di imporre un'unità di uniformismo, di uniformità, quindi come nel nostro mondo, sia a livello locale, a livello internazionale, mondiale, trovare questa realtà dell'unità nella diversità. E penso che l'esperienza di comunità cristiana può essere una buona scuola per imparare a vivere l'universalità nella diversità. Quindi vorrei soprattutto sottolineare questo: un monaco non è un'altra razza di uomo diversa dagli altri, è una persona che cerca di vivere nella sua debolezza, nella sua semplicità, di vivere visibilmente ciò che ogni cristiano è chiamato a vivere nella sua maniera, inserita nella sua realtà. E così, se ci sono questi luoghi di esperienza della fede nella Chiesa, è un gran dono, credo, perché ci aiuta tutti a scoprire meglio in che consiste questo messaggio, non solo con le parole, come dice San Giovanni, ma negli atti e nella realtà. Non so se c'è tempo per un po' di domande. Sì, posso? Non so se qualcosa che non è stato chiaro su Teseo, su ciò che ho detto, sono disposto a rispondere. Insomma.